già esistono e adesso rimanderei. Parlo infatti appunto non come biblista o teologo, ma semplicemente per essermi occupato, come giustamente è stato detto, del dialogo interreligioso ecumenico nella diocesi di Milano. E le mie saranno fondamentalmente delle osservazioni più di metodo che non di contenuto sull'argomento. Inizio comunque richiamando alcune occasioni di incontro interreligioso che possono aiutare a cogliere la prospettiva nella quale mi sono posto. A questa premessa prospettica seguiranno quattro punti, non è detto che riesca a svolgere tutte e quattro, comunque vi enuncio. Un primo si intitola «Il Dio dei senza Dio e la critica al Dio della religione». Il secondo, «Il Dio di nella Bibbia». Il terzo, «Il Dio di Gesù e dei suoi discepoli». Il quarto, «Quale prospettiva evangelica per il dialogo interreligioso su Dio?». Premessa, la prospettiva dell'intervento. E incomincio con la citazione che Carlo Maria Martini fece pubblicamente in un incontro interreligioso sull'accoglienza dell'altro come via alla pace, una citazione di Teresa di Calcutta, una donna molto semplice, e la riporto con le stesse parole con cui Martini apriva il suo intervento. Maria Teresa di Calcutta, quando le si chiedeva come si poneva di fronte ad altre religioni, rispondeva: amo tutte le religioni, ma sono innamorata della mia. E Martini di suo aggiungeva che la domanda chi è per me l'altro, l'altro di diversa fede religiosa, rispondeva: anzitutto sento l'altro come parte di me stesso. Ecco, queste risposte, molto semplici, mi hanno indotto a pensare che le persone che rifiutano il dialogo con chi è di altra religione, innanzitutto rischiano di non essere innamorati della propria fede e forse anche lasciano trapelare che hanno qualche problema con se stesse per non sentire che l'altro si appartiene. Su un registro diverso e apparentemente opposto si colloca la provocazione che in un altro incontro, in un incontro di dialogo islamo-cristiano, a Venezia fece Massimo Cacciari, noto conoscitore del pensiero religioso. Dopo aver ascoltato gli usuali interventi di relatori cristiani e musulmani, tra loro molto dialoganti, Cacciari reagì aggredendo la retorica del loro irenico ottimismo e gridò: ma quando smetterete di parlare di Dio facendo le vostre solite marmellate? Provate a dirmi, come fate a tenere insieme Allah e Dio crocifisso? Non ero tra i relatori contestati e devo dire che ho sostanzialmente condiviso la sua reazione. Il dialogo non può consistere nel ricondurre a fattor comune le differenze delle diverse fedi e tradizioni religiose. Al contrario, è proprio la lucida consapevolezza che esistono differenze radicali e irriducibili a fondare la più profonda esigenza del dialogo. Senza l'apporto della visione altrui, diversa dalla mia, a me manca una parte della realtà, che è più ampia e complessa delle nostre semplificazioni e che non posso ignorare in un serio cammino di maturazione verso la piena e intera verità che sempre ci trascende. Ad una terza esperienza voglio accennare, perché nella sua semplicità mi è sembrata significativa. È avvenuta quando ottenni che esponenti di fedi diverse accettassero di incontrarsi dismettendo il solito abito apologetico e propagandistico di chi sempre e comunque deve dire bene della propria religione. Avevo loro proposto di mettere al bando quella retorica del dialogo che si risolve in un confronto cortese ma che poi sotto sotto si rivela condotto con scopi non molto dissimili da quelli della pubblicità commerciale, finalizzata a mostrare che il mio prodotto è meglio del tuo. Pertanto avevo invitato i relatori a non decantare le meraviglie della propria religione, ma a riflettere criticamente su di essa e a parlare dei limiti e dei difetti, delle difficoltà e delle ferite, dei fallimenti e delle derive che non mancano mai nella storia della propria tradizione religiosa e nelle varie esperienze delle persone ad essa aderenti. Vi assicuro che coloro che hanno accettato di porsi in un umile atteggiamento di autocritica hanno offerto una splendida testimonianza di umanità e di vero dialogo. Infine, ultima occasione che cito, è quella in cui ho collaborato a preparare una edizione della Cattedra dei Non Credenti, l'annuale iniziativa in cui Martini faceva intervenire persone che facessero dialogare il proprio credere e non credere, nella convinzione che ciascuno di noi è credente e non credente. Quell'anno il ciclo di incontri fu di straordinaria intensità, perché coinvolse ebrei, voci ebraiche, e riguardò il silenzio di Dio. Gli fu dato un titolo suggestivo, chi è come te tra i muti? Domanda rivolta a Dio sulla base di una diversa lettura del noto versetto del Salmo che dice chi è come te tra gli dei. Lo ricordo perché a proposito della ricerca di Dio di fronte al suo silenzio, si pensò con Martini di chiedere la testimonianza di un monaco. Venne Enzo Bianchi a parlare dell'ateismo del monaco. La fede del monaco cristiano è dunque chiamata, emergeva da questo suo intervento, a fare l'esperienza di essere senza Dio. Infatti, quanto più si fa radicale il discorso riguardante Dio e il rapporto con Lui, tanto più il credente cristiano è chiamato non solo a lottare contro l'idolatria, ma persino a passare attraverso la prova dell'ateismo. Ecco, ho richiamato queste quattro esperienze concrete perché, insieme a tante altre, ben inteso, stanno sullo sfondo di quanto oggi cercherò di dire. La prospettiva nella quale dunque mi pongo è la prospettiva di chi ritiene che solo un cristiano non innamorato dell'Evangelo di Gesù Cristo può scegliere di incontrare altri esponenti gli esponenti di altre religioni mettendo tra parentesi il cuore dell'Evangelo. Al centro del messaggio cristiano sta la parola della croce. Che è scandalo e follia. Sta l'evento pasquale come luogo della scandalosa rivelazione della Trinità di Dio, del Dio cristiano. Per un presunto e discutibile galateo del dialogo, si è un po' diffusa la tendenza ad evitare il confronto sui temi più scottanti e sulle differenze più problematiche, per cercare invece punti comuni su cui sia possibile convergere. Questi certamente abbondano tra le tradizioni monoteiste, ma così facendo è anche inevitabile l'esito denunciato della marmellata, e il dialogo finisce con l'essere un inutile esercizio di retorica. Non si può ignorare che il cristianesimo ha di fatto lasciato e tuttora lascia impallidire la dirompente novità dell'Evangelo e la scandalosa forza del messaggio cristiano su Dio. Ci sarebbe allora da chiederci se essere senza Dio non sia premessa opportuna o tappa provvidenziale per liberarsi da un'idea di Dio che potrebbe non corrispondere a quella della fede neotestamentaria. Dopo la premessa, il primo punto, il Dio del senza Dio e la critica al Dio della religione. Vorrei pertanto non escludere almeno un minimo cenno al Dio del senza Dio, che forse siamo un po' tutti noi, credenti e non credenti. E proprio dall'angolo prospettico dei sensi di Dio mi parebbe molto interessante interpellare chi si riferisce ad una differente tradizione religiosa. Non vorrei essere provocatorio, ma non nascondo l'impressione che la qualità della fede in genere, del credere in Dio in particolare, sia fortemente connessa con un fare seriamente i conti con l'esperienza dell'incredulità propria e altrui. Un confronto con questa esperienza sarebbe importante nel contesto di un dialogo interreligioso su Dio. Il percepirsi senza Dio, del non credente e dello stesso credente, aiuta a non assolutizzare le proprie acquisizioni nel campo della ricerca di senso, che è positiva nella misura in cui riesce ad essere libera e laica. È infatti opportuno pensare alla laicità nei termini della libertà della persona, e la libertà è liberazione dai condizionamenti coartanti e dai dogmatismi, a maggior ragione dei fondamentalismi, ma dopo ascoltato questo. E anche liberazione da ogni sottile forma di idolatria. L'idolatria è forse, e nella Bibbia questo compare con chiarezza, la tentazione più grave e la deriva più frequente dell'esperienza religiosa. Consiste nel proiettare sul trascendente i propri bisogni, le proprie attese, le proprie illusioni. Ne scaturisce un'idea falsa di Dio e del rapporto con il divino. Ma ciò che è falso e menzognero imprigiona, fa perdere la vera libertà di credere e di vivere. Per questo certe crisi di fede sono più che salutari. A chi le teme si potrebbe rispondere con Henri Lesseau, che soleva dire: non devi mai aver paura di perdere la fede. Se dovessi perderla, vorrebbe dire che non era vera fede. E allora valeva la pena di perderla. Dobbiamo ringraziare i nostri amici cosiddetti atei che hanno rinnegato le nostre fedi e hanno finalmente fatto giustizia di tante false fedi che noi abbiamo contrabbandato come vere fedi. Questo adesso. Dunque, anche per parlare del nostro tema riguardante Dio, è importante porsi in questa prospettiva di laicità intesa come liberazione da una falsa fede e dalla idolatria che vi soggiace, e anche come liberazione dalla religiosa necessità di dover credere. La fede è un atto di totale libertà. In particolare, all'interno di una realtà religiosa, considero laico chi non ha ruoli istituzionali o non ne rimane condizionato e pertanto non teme di porsi criticamente di fronte alla tradizione e all'esperienza della propria religione. Questa dimensione autocritica è in genere carente nelle strutture istituzionali delle religioni e in chi svolge ruoli ufficiali. Laddove però prevale l'apologetica, o si cade nelle derive integraliste, l'assolutezza della verità professata viene identificata con l'integrità del proprio ethos. Invece la maturità religiosa si raggiunge nella misura in cui si è disposti a mettere in discussione il proprio cammino e a verificarlo criticamente. Ora, da parte cristiana, una indispensabile autocritica a me pare che dovrebbe consistere soprattutto nella presa di coscienza della distanza che intercorre tra l'Evangelo come evento originario e generatore della fede cristiana e gli sviluppi storici della religione istituzionalizzata nella storia della cristianità. In altre parole, la distanza tra l'Evangelo alle origini e la religione del cristianesimo, appunto nella storia. È noto che il messaggio di Gesù non fondava una nuova religione. Averne fatto il principio di una religione sostitutiva di quella ebraica e alternativa a qualsiasi altra religione, e allora è creata una discontinuità rispetto all'Evangelo di Gesù, non piccola. Anche se con la storia del cristianesimo siamo di fronte ad un processo per molti aspetti inevitabile e per altri persino provvidenziale, l'approccio critico però non può mancare, a partire da questa constatazione. L'esigenza dell'approccio critico trova un'ulteriore conferma nella consapevolezza che la religiosità è un bisogno naturale della creatura umana. Ce lo dicono gli studiosi, dal punto di vista anche antropologico, nasce dal nostro naturale istinto di autoconservazione. Sulla spinta della paura di morte, l'istinto di sopravvivenza provvede alla difesa della nostra vita di fronte a tutto ciò che la minaccia o attenta alla nostra libertà, e fa degli altri dei potenziali o reali avversari e nemici. Quando poi la minaccia è superiore alle possibilità umane di difesa, l'istinto di autoconservazione si esprime nell'impulso religioso, nel bisogno di affidarsi a un Dio, a forze trascendenti e superiori a quelle terrene. Nasce così il Dio della religione e spesso della superstizione. Ora, questo istintivo meccanismo della natura umana ha una sua necessità antropologica, ha una indubbia positività, ma anche un'altrettanta ambiguità. Si sviluppa e si organizza dando origine alla forma della religione e alla sua istituzionalizzazione in sistemi di verità e in itinerari di vita. Proprio per questa proprio da questa forma della religione e dai relativi equivoci su Dio intendeva liberarci la novità dell'Evangelo di Gesù. Il suo messaggio e la sua testimonianza sono per liberarci dalla ambigua necessità della religione, dalla sua deriva idolatrica nel nostro rapportarci a Dio, dall'egocentrismo delle nostre relazioni orizzontali. Il suo Vangelo non è una nuova religione, ma un nuovo modo di esistenza nella libertà e nella comunione. Un'esistenza nella comunione che è frutto della misericordia di Dio e che nell'amore fraterno e solidale anticipa un segno del regno futuro, pregusta la nuova creazione. Un'esistenza nella libertà che è pure liberazione dai condizionamenti necessitanti di questo nostro istintivo bisogno di autoconservazione. Nella libertà dalle derive e dalle pretese della religione retta a sistema. Una libertà che non è contro la religione, non è negazione di essa, non è alternativa ad essa, anzi è anche bisogno di essa, ma è al di là di essa. È libertà come quella di Gesù. Egli ha assunto la religione dei padri e non ha modificato uno iota della Torah. La libertà di Gesù è nello spirito, in uno spirito che eccede la religione e ne supera i limiti naturali. La conferma e la eccede nello stesso tempo. Ora, il vestito della religione posto all'Evangelo risulta stretto, inadeguato, finisce con l'essere anche un po' deformante. L'Evangelo e la religione stanno tra loro come il vino nuovo e gli occhi vecchi, di cui parla il famoso detto evangelico con il quale Gesù metteva in guardia da versare il primo nei secondi. Invece nella storia è stato inevitabile versare, dico inevitabile, versare il vino nuovo dell'Evangelo negli altri versi della religione. Sarebbe stolto pensare che questo non dovesse avvenire, ma una volta avvenuto dobbiamo prenderne atto delle conseguenze. Le conseguenze di una prevalente riduzione della fede a ideologia, a regime di verità, a etica per il controllo della società, a prassi di potere mondano. L'istituzionalizzazione della religione era ed è una necessità per la trasmissione e diffusione del messaggio, e per la sopravvivenza nella storia delle comunità di credenti. Ma la necessaria traduzione del messaggio cristiano nel linguaggio religioso ne assume inevitabilmente la grammatica e, come ogni traduzione, trasmette e tradisce nello stesso tempo il senso originario. La coscienza di questa ambivalenza esige il discernimento, quello di una fede adulta. Allora, specificamente sul tema del nostro seminario, ci si dovrà interrogare, da parte cristiana, per esempio, come fa Bruno Forte, che in Trinità come storia si chiede: il Dio dei cristiani è un Dio cristiano? E tutti possiamo constatare la carenza e persino l'assenza del cosiddetto Vangelo trinitario. Nella secolare storia della religione cristiana e nell'attuale vita religiosa dei cristiani si deve prendere atto che siamo ancora davanti a un esilio della Trinità dalla teoria e dalla prassi dei cristiani. C'è dunque il Dio dei cristiani e della loro secolare religione, che è di fatto il Dio di un monoteismo che forse non può dirsi del tutto cristiano, non può dirsi cristiano nella misura in cui prescinde dalla novità cristiana. Per moltissimi credenti si potrebbe dire che, con o senza i Vangeli, con o senza Gesù Cristo, il loro Dio è comunque sempre lo stesso. Predicazione e catechesi per secoli hanno rispecchiato infatti l'idea di Dio che derivava dalla sistematizzazione teologica che parlava di Dio, il famoso trattato di Deo Uno, a prescindere dalla ricezione del mistero trinitario di Dio. E il Deo Trino era diventato una astratta trattazione speculativa a sé stante. Anche la storia della salvezza non viene pensata cristianamente se non ricondotta alla volontà del se viene ricondotta alla volontà del Dio Uno, secondo i suoi attributi di giustizia e di pace e di misericordia, a prescindere dal discorso della Trinità. Ora, la teologia, dopo almeno il Vaticano II, ha fortemente corretto e si è dato un orientamento diverso, ma i benefici di questa teologia verranno nelle generazioni future. Noi dobbiamo prendere atto che il problema dell'esilio della Trinità, del Vangelo trinitario, esiste. All'origine di questo svuotamento trinitario del messaggio cristiano, soprattutto in Occidente, c'è stata la preoccupazione di salvaguardare la divinità di Dio di fronte allo scandalo della sua incarnazione e crocifissione. Analogamente, e a fortiori, c'è oggi un po' diffusa la preoccupazione da parte cristiana di evitare che la propria fede nel Dio trinitario divenga pietra di inciampo nell'incontro e nel dialogo con chi rappresenta i grandi monoteismi ebraico e musulmano. Ecco, sono qui per dire che ritengo questa preoccupazione, per quanto comprensibile, come una preoccupazione deviante e che compromette di fatto la qualità e l'autenticità del dialogo. Con questo approccio si arriva di fatto alla scontata conclusione che Dio è uno solo ed è lo stesso per le nostre religioni monoteiste. Ciò che cambia sarebbe solo il nome, il modo di chiamarlo. È bene che Dio è uno solo, ma non è pensato nello stesso modo. Non altrettanto si dirà nel dialogo, tanto si grasse nel dialogo entra non il Dio dei cristiani della loro religione, ma il Dio cristiano dell'Evangelo di Gesù Cristo. Ecco l'altro punto, il secondo, dopo la premessa, il Dio di nella Bibbia, cui corrisponde in qualche modo anche il titolo dato a questo intervento. La scelta del titolo il Dio di allude, Patrizia ci ha messo molto bene in luce questo aspetto, quindi fa risparmiare anche qualche aspetto, qualche battuta. Comunque, la scelta allude alla necessità che per parlare di Dio ci si riferisca non a se stessi, alla propria esperienza religiosa, quanto alla fede di, alla fede non di sé, ma di altri, di qualcuno, alla fede di chi ci ha preceduto nel tempo e nell'intensità della vita, di chi l'ha vissuta e professata in modo esemplare e profondo. E quella particolare esperienza di fede offre delle connotazioni alla ricerca del volto di Dio che sono peculiari e che nello stesso tempo appaiono universali, nel senso di esperibili da chiunque condivida un analogo itinerario spirituale, al punto di poter parlare del Dio, appunto, di qualcuno. Con il sintagma il Dio di, la Bibbia ebraica ci parla di Dio non in termini astratti, ma presentandolo come un Dio che si è legato a persone in carne ed ossa, a concrete esperienze umane di fede. Dio vi si è legato fino quasi ad assumerne il nome, a farsi denominare con il nome di persone umane. Infatti nella teofania del Roveto Ardente, il Signore che sta per rivelare il suo nome proprio e che impone a Mosè di togliersi i calzari, si presenta dicendo: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Il Dio di tuo padre, espressione che richiama chi, madre o padre che sia, ti ha generato alla fede. La tua fede è quella che innanzitutto hai ricevuto, e quella che hai ricevuto è la fede nel Dio di ciascuno dei patriarchi. Pertanto è la fede di Abramo, padre di tutti i credenti, ma il Dio di Abramo non è stato il Dio di suo padre. Anzi, Abramo lascia la casa paterna e fugge dagli idoli nei quali credeva suo padre. La fede di Abramo è dunque liberazione dall'idolatria. È per questo che assume la figura di padre dei credenti, perché comunque si colloca, potremmo dire, in una posizione unica per certi aspetti. Infatti, al credere di chi, quello di Abramo, si affida esclusivamente alla parola di una promessa di cui non gli è dato di vedere nulla di tangibile, nulla di verificabile. Ora, il Dio di è ripetuto con il nome di ciascuno dei tre patriarchi. Questo, come osserva sempre con grande finezza Paolo De Benedetti, sta ad indicare che lo stesso Dio non si offre una volta per tutte, quasi in serie, ma entra in rapporto con Abramo, poi con Isacco e poi di nuovo con Giacobbe. La prima costante del Dio biblico è di essere in un continuo relazionarsi con ogni generazione, con ogni singola persona. È sempre lo stesso Dio, ma non è immutabile. Non è il motore immobile della filosofia classica, invece è in movimento, continuo. È un Dio che danza, se così si può dire, nella storia degli umani. Si coinvolge con loro, non resta estraneo alle loro vicende. Questo coinvolgimento è costitutivo di tutta l'antropologia biblica. Quando Dio crea l'uomo, lo crea a sua immagine e somiglianza, ossia Dio si pone come modello dell'uomo. Se dunque è l'uomo ad essere immaginato come Dio, non siamo in presenza di un pensare Dio in termini antropomorfici, ma di un pensare l'uomo in termini che lo assomigliano a Dio. E in quest'ottica possiamo anche dire che Dio è il Dio di ciascuno di noi. Lo è nel senso che Dio si riflette in ognuna delle innumerevoli vite umane che sono sulla terra. Dio, dice sempre Paolo De Benedetti, Dio guarda se stesso nell'uomo e in ogni uomo vede un se stesso diverso. Dovremmo forse pensare che Dio con la creazione e la pluralità delle creature umane arriva a conoscere meglio se stesso? Pensare così ieri ci sembrava impossibile, perfino blasfemo. Oggi invece forse non escludiamo di poterlo sussurrare. D'altronde proprio la Bibbia ci presenta Dio alla ricerca della creatura umana. Dalle origini in cui Dio chiede ad Adamo dove sei, fino alla Pasqua del Nuovo Testamento, in cui Cristo scende a cercarlo nell'infero. La storia di Dio con noi è storia della sua ricerca. La stessa Shekinah è il suo venire ad abitare in mezzo al suo popolo. E c'è chi si spinge a dire che questo suo essere, colui che cerca, esprime un divino bisogno di essere cercato e trovato. Dio, il consolatore di Israele, cerca di essere consolato dai padri e dai profeti del suo popolo, e perché no, da ciascuno di noi. Dio è Dio di, perché ha liberamente scelto di avere bisogno della nostra umanità. Ecco, il senso del titolo va un po' nella direzione di quanto così mi è sembrato di dover richiamare a proposito del Dio di nella Bibbia. E darei al punto un pochettino centrale intitolato Il Dio di Gesù e dei suoi discepoli. Che sempre affronto un po' nella prospettiva, diciamo così, di essere attento a questioni di metodo, che non portare qui la ricchezza dei testi, per il quale mi ero anche messo, devo dire, ma poi, siccome tutto non poteva essere detto, ho dovuto sfondare. Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito, che è Dio, ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Letteralmente lo ha esigizzato, narrato, nel senso che lo ha fatto conoscere, lo ha incarnato nella sua vita e nella sua parola, facendone il racconto della storia di Dio. Questa solenne e perentoria conclusione del prologo del quarto Vangelo contesta la coscienza cristiana la tentazione della speculazione astratta e del discorso religioso su Dio. È il rifiuto dei tentativi di parlare di Dio che prescindono dal riferimento alla realtà umana e storica di Gesù Cristo. Lui ce l'ha rivelato, nessuno l'ha mai visto. E pertanto dal riferimento alla sua fede e alla centralità dell'evento di Gesù Cristo e della sua Pasqua. Di Dio non possiamo dire nulla se non quello che ricaviamo dall'esperienza vissuta da altri e tra questi altri, tra i discepoli di Gesù, dal loro unico Maestro e Signore. Il Gesù dei Vangeli Sinottici cita esplicitamente il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe per indicare che non è Dio dei morti, ma dei viventi. La fede di Gesù è dunque nel Dio dei padri, e si pone in continuità con quella di Abramo. Abramo abbandona la religione degli idoli, si affida al Dio della promessa, crede che a Dio nulla è impossibile, anche Gesù crede così. In più la sua fede attinge al grande patrimonio espresso nella Torah, nei profeti, nella storia religiosa del suo popolo. La sua è dunque la fede di Israele nello stesso e unico Dio. Al punto che tutto quanto l'autore del quarto Vangelo ha detto di lui potrebbe essere detto della storia biblica di Israele che l'ha preceduto e che il messaggio di Gesù presuppone. Dio nessuno l'ha mai visto. Israele, che è il figlio, lo ha rivelato con il racconto della storia dell'alleanza, una storia di cui è parte integrante anche il rabbi Gesù. Ma allora, dove sarebbe la novità cristiana? ritengo che ci si debba opporre ad ogni lettura che tenti di presentare nella predicazione di Gesù affermazioni originali o singole verità categoriali come la vera novità. Non perché non ce ne siano, anzi, ma il fatto che ce ne siano varrebbe per tanti altri personaggi. Ogni personalità di spicco del mondo religioso ebraico non sarebbe tale se non avesse detto qualcosa di nuovo e di originale. Questo è ovvio, e proprio per ogni leader religioso. Sarebbe dunque limitante ridurre la novità a ordinaria amministrazione, ad un fatto appunto normale per ogni leader religioso. In realtà, limitarsi a mettere in luce singole affermazioni di Gesù come nuove verità di rivelazione può finire poi con il rischio di occultare e banalizzare la vera novità evangelica. Rischia, per di più, di cadere negli equivoci della teologia della sostituzione, che assegna al Cristo e alla sua Chiesa il ruolo che nella storia della salvezza in realtà spetta al popolo dell'Alleanza mai revocato. La novità del Nuovo Testamento dunque non va cercata innanzitutto nella rivelazione di verità o contenuti, fino allora inediti e destinati a sostituire quelli della religione di Israele. La novità è invece da cercare nella persona di Gesù e nella sua esperienza dello Spirito. Un'esperienza trascendentale che importa molto di più delle novità di tipo categoriale. Un'esemplificazione di quanto sto dicendo possiamo trovarla proprio nel nostro argomento, nel Dio di Gesù. In che cosa consiste la novità? Il termine e l'idea della paternità di Dio non sono assenti nel Primo Testamento e persino in culture extrabibliche. In Israele, ad esempio, la paternità del Creatore era espressa dal profeta: ma Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, Isaia 64. A trovare la provvidenza di Dio è annunciata nella forma indiretta del paragone con la paternità-maternità: come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, dice il salmista. E nell'ultimo capitolo del libro di Isaia leggiamo che Dio afferma: come consola una madre, così io ti consolerò. Ma nella Bibbia non compare che alcuno prima di Gesù si sia mai rivolto a Dio con l'appellativo Abba. E sappiamo che questo appellativo esprime la familiarità del bambino che chiama il suo papà. Allora la novità non è nel concetto e nel termine, ma nella esperienza vissuta di una familiarità con Dio, e che viene a costituire il nucleo più intimo della personalità di Gesù. In Gesù l'esperienza del suo rapporto con Dio Padre trascende di gran lunga il contenuto delle categorie utili ad esprimere la paternità di Dio. La novità dell'evento rivelativo non è tanto data da un'idea nuova e dai relativi termini per esprimerla, quanto dalla persona stessa dell'Ebreo Gesù e del suo singolare e inaudito rapporto con Dio. Un rapporto che Gesù vive e comunica perché il suo Dio che è Padre, il Dio di Gesù, possa essere accolto e adorato come Padre di tutti. E questo a cominciare dai suoi discepoli, con i quali parla del Padre mio e Padre vostro, e quali insegnando a pregare consegna il Padre nostro, la preghiera che nella tradizione liturgica cristiana è consegnata ad ogni battezzato. È nei racconti evangelici della passione che compare forte il senso della consegna. In essi il verbo consegnare, paradidomi, è ricorrente, è teologicamente strutturante il racconto stesso. Ci sono diversi tipi di consegne. C'è la consegna di Gesù da parte di Giuda, uno dei dodici, c'è quella del Sinedrio al pagano Pilato, c'è quella sempre di Gesù da Pilato perché fosse crocifisso, abbandonato dai suoi e ritenuto un bestemmiatore dai capi religiosi, un sovversivo dal rappresentante del potere. Gesù va incontro alla sua fine da consegnato che consegna se stesso al Padre per noi. Dalla croce, secondo Giovanni, con la sua morte egli consegna lo Spirito. È appunto per la forza dello Spirito che Gesù, consegnato al principe di questo mondo, ha potuto affrontare l'ora delle tenebre dove dominano le potenze negative del male e della morte, il mistero dell'iniquità. Gesù ci appare dunque come colui che attraversò quell'ora senza, qui un punto per me di decisiva importanza, senza contare su nessuna immagine di Dio, di un Dio a suo favore, a suo servizio. E ciò che esprime sulla croce con le parole del Salmo il suo grido di lamento per l'abbandono da parte di Dio. E questa esperienza, questo momento, la radicale liberazione dall'idolatria, cioè dalla religione come proiezione sulla divinità di nostri bisogni o interessi o attese, è la nudità più totale, tabula rasa, di tutti i puntelli, non c'è nulla che tenga e resta la fede, anzi è fede in quel momento, proprio a partire dalla tabula rasa. Al Getsemani, sul Golgota, Gesù vive la sua ora, è un'ora senza Dio, perché Dio non interviene. E allora senza Dio che il crocifisso non strumentalizza per sé. In quell'ora si consuma la più abissale e infinita distanza tra Dio di Gesù e il crocifisso che lo invocava Abba e che in forza dello svuotamento di sé e del suo io religioso può giungere a farsi maledizione di Dio a favore della moltitudine degli umani, a farsi trattare da peccato, lui che non aveva peccato. Una distanza ontologica e insuperabile, ben superiore a quella morale che ci può essere tra Dio e il più grande peccatore del mondo. C'è più distanza tra Dio Padre e crocifisso di quella che ci può essere tra Dio e il più grande peccatore del mondo. La salvezza allora non è l'effetto di un atto di clemenza da parte di un Dio giudice che decide di fare misericordia. La salvezza è possibile in quanto evento che si verifica all'interno dell'essere stesso di Dio. Per questo la croce è evento salvifico universale, perché le nostre distanze da Dio, per quanto grandi, sono sempre inferiori e pertanto comprese dentro l'infinita distanza che si è determinata tra Dio Padre e il Figlio Crocifisso. Questa distanza che è tra divina santità e infamante maledizione, solo la potenza dello Spirito di Dio può colmare. Dio infatti è spirito, lo dice Gesù alla Samaritana, e lo spirito tiene il Padre e il Figlio in una comunione di reciproco amore, una comunione impossibile alle possibilità umane, una comunione che in Dio resta totale nella più scandalosa e folle distanza che si possa immaginare. Questo è il Dio cristiano, il Dio di Gesù, scandalo e follia, ma sapienza di Dio e salvezza per tutti. La fede di Gesù si affida, nuda e spoglia di qualsiasi puntello, viene così a scolpire il volto di Dio in modo inedito, lo forgia come volto radicalmente affidabile, come il volto materno e paterno di Dio per tutti. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, essendo il Dio della fede di qualcuno, in continuità con la fede dei padri e nella novità dello Spirito, la fede di Gesù e la nostra fede nel suo Dio, è dunque un vivere nella speranza che alla fine non stanno nel nulla, nella condanna, nella morte, stanno alla luce del Padre e del suo regno portato a compimento in una nuova creazione. La comunione di Dio, quella che c'è in Lui, è il nostro futuro. Non concluderò l'intervento, concludo solo questo punto, saltando l'ultimo, poche battute ancora. Al centro della vicenda di Gesù e della rivelazione cristiana c'è dunque la parola della croce, stando alle follie per la religione e la razionalità degli umani, ma sapienza e potenza di Dio, come abbiamo detto. Più esattamente al centro sta l'esperienza della risurrezione del crocifisso. L'evento della risurrezione di Gesù è il punto di partenza del movimento cristiano. È il nuovo inizio che contiene in sé tutto ciò che è specifico della fede in Cristo. All'inizio vi fu l'esperienza di un incontro. Ai pallidi fuggiasci del Venerdì Santo, Gesù si mostrò vivente. Questo incontro fu talmente decisivo per loro che la loro esistenza ne venne totalmente trasformata. Alla paura succede il coraggio, all'abbandono l'invio. I fuggitivi divengono i testimoni per essere ormai fino alla morte, in una vita donata senza riserve, a colui che pur avevano tradito nell'ora delle tenebre. Che cosa è avvenuto? Uno iato tra il tramonto del Venerdì Santo e l'alba di Pasqua, uno spazio vuoto in cui è accaduto qualcosa di talmente importante da dare origine appunto al movimento cristiano nella storia. Di fronte a quello iato, dal punto di vista storico ci possiamo limitare a constatare che c'è un nuovo inizio e restano aperte al libero rischio della fede le più diverse interpretazioni. Perché l'esperienza dell'incontro con il risorto cambia profondamente l'esistenza di quei discepoli? La risposta è possibile solo se ci si apre con essi all'approfondimento trinitario degli eventi pasquali. La risurrezione e la croce, momenti della storia del profeta Galileo, sono colti come atti in cui è intervenuto su di lui e per lui il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che ha agito con potenza secondo lo Spirito di Dio. Dall'esame dei testi neotestamentari, che evidentemente omettiamo, si ricava che l'esperienza di coloro che furono alle origini della testimonianza apostolica ebbe un carattere oggettivo, fu qualcosa che capitò loro, non qualcosa di soggettivo che divenne dentro di loro, ma qualcosa di inaspettato, di impensabile che venne a loro dall'esterno. Le apparizioni del risorto furono qualcosa che appunto accadde per iniziativa di colui che venne a mostrarsi come il vivente. Non ci fu, insomma, una suggestione soggettiva, una commozione interiore, una rielaborazione del lutto a creare l'oggetto della fede pasquale, ma un evento appunto oggettivo, cioè non toglie che sia stato pure necessario per loro un processo spirituale, un itinerario nel tempo, grazie al quale aprire gli occhi e aderire anche soggettivamente nella fede all'inaudito evento. Il dato comunque incontestabile è che la loro esperienza pasquale è oggettiva e soggettiva per la forza dell'incontro del vivente e del suo spirito che egli comunica loro, diviene un evento trasformante anche la loro vita, dalla paura e dalla dispersione iniziale al coraggio della loro testimonianza unitaria e pubblica, dal piccolo resto di ebrei credenti in Gesù alla missione tra le genti fino agli estremi confini della terra. Nasce così la Chiesa apostolica nella fede trinitaria, nella fede nel Dio di Gesù, nel Dio che è padre del crocifisso, consegnatosi a lui come figlio e risuscitato dallo Spirito di Dio, che li tiene insieme come amante e amato in una comunione che nell'ora della croce supera la più abissale distanza. l'amore più forte della morte per il Dio cristiano è più forte di qualsiasi peccato umano. È l'amore del Padre che rispetta la libertà del suo figlio e di noi, resi in lui figli, di accettare o rifiutare il suo dono, lo Spirito Santo. La fede nella Trinità di Dio non è speculazione teologica successiva, è al cuore della fede pasquale e della sua scandalosa e gioiosa novità, fin dalle origini del movimento degli ebrei credenti in Gesù. Ecco, mi fermo qui, anche se poi ci sarebbe stato un quarto punto, non particolarmente lungo, ma per fare il tempo sia già abbondante.
Sulle conseguenze del dialogo ci interessa.
Non so, io non voglio ammazzare le persone, però. Perché c'è anche un comandamento del non uccidere.
Sì, ma non penso che ci sia questo rischio. Quindi io...
Se non è lungo. Comunque un qualche minuto, però.
Ora possiamo.
No, meno di 10. Quale prospettiva evangelica, l'ultimo punto, porta questo titolo, quale prospettiva evangelica per il dialogo interreligioso su Dio? Il Dio cristiano non è dunque il Dio della teodicea, il Dio di una teologia naturale del monoteismo, il Dio dei filosofi, non è neppure il Dio dei cristiani che non si lasciano provocare e inquietare dai propri fratelli ebrei e musulmani, delle cui obiezioni devono sentirsi riconoscenti. Pertanto, senza escludere l'importanza di sottolineare le convergenze, e anche abbondanti convergenze, esistenti nella visione che del Dio unico hanno i figli di Abramo, non si tratta però di fare del loro dialogo, o del dialogo con loro, una ricerca al ribasso del cosiddetto denominatore comune. Infatti, come si è visto, è necessario che la parte cristiana non sia ignorata alla questione quale Dio, e che di conseguenza venga posto l'interrogativo su come incontrare le altre tradizioni religiose. Infatti, incontrarle in nome dell'Evangelo non coincide con l'approccio più frequente che consiste nell'incontrarle in nome della religione assunta dal cristianesimo nella storia. Incontrarne a questo titolo è ovviamente più che legittimo, ma rischia di essere un po' riduttivo, come si è visto. Gli ricorreranno certamente, ed è giusto che lo facciano, le istituzioni religiose. Ma la laicità del dialogo richiede di sottrarsi alle convenienze istituzionali. Il dialogo più vero è quello che avviene tra persone. Martini lo diceva sempre, non sono sistemi e istituzioni, sono persone che si devono incontrare. Tra persone consapevoli della laicità e libertà della propria fede, tra persone che cercano solo di essere se stesse, che non hanno compiti di rappresentanza o doveri di appartenenza confessionale. A questo livello non si deve avere timore delle differenze irriducibili. Sulla base di queste il dialogo può divenire incandescente, ma fecondo. Vorrei però anche gettare il sasso di un ipotetico modo nuovo di incontrare la parte cristiana, le persone, le esperienze spirituali di altre religioni o di chi ha altre visioni della vita. Incontrare il nome dell'Evangelo potrebbe significare la scoperta del senso più profondamente evangelico dell'ospitalità. Potrebbe diventare un sapersi presentare a mani vuote all'altro, senza la pretesa di una propria verità da esibire, e in un certo senso farsi ospitare dalla sapienza religiosa di chi si incontra. Ascoltarla, valorizzarla, guardarla con simpatia. Sarebbe diventare ospiti che sanno stimare e valorizzare le altrui ricchezze spirituali e da queste ricevere anche qualche bene spirituale. Un'ospitalità che se ricevuta in modo esemplare potrebbe anche essere ricambiata, nel senso che chi mi ha ospitato come cristiano che è, ha saputo non esibire se stesso e le proprie pretese di verità, potrebbe desiderare di essere a sua volta ospitato da me. Con o senza reciprocità sarebbe comunque da parte cristiana coscienza evangelica incontrare l'altro per valorizzare la bellezza e la ricchezza della sua tradizione ed esperienza religiosa, terzo alla propria. Ora, la metafora dell'ospitalità allude a un atteggiamento di povertà e di fraternità al quale può giungere chi sa amare le altre religioni, ma nello stesso tempo restare innamorato della propria. E questo è decisivo. Non si ama se non si è comunque innamorato della propria, direbbe Martini citando Teresa di Calcutta. Innamorati del proprio Signore e del suo Vangelo. Egli infatti chiama alla sua sequela non le istituzioni. Questo qua, l'istituzione, essere chiamata alla sequela. Alla sequela sono chiamate le singole persone dei discepoli. E questi sanno che egli ha vissuto la kenosi e l'oblio di sé fino alla totale oblazione dell'amore, che nella proesistenza del vivere, cioè per, si fa dono gratuito per la vita e il bene altrui. Ora, il Dio di Gesù è spirito, e lo spirito di comunione non elimina le differenze, né le annacqua, ma le valorizza, ne colma le distanze, rendendo possibile il fatto di abitarle da ospiti. L'ospite riceve dalla casa che l'accoglie, ma non ne viene assimilato, se è ospite. È solo ospite. E resta se stesso, non perde la propria fisionomia. E a sua volta è disponibile, se richiesto, a rendere ragione della speranza che è in lui. La speranza che l'ha reso capace di farsi ospite. La speranza che è quella che lo Spirito gli ha generato nel suo cuore di innamorato di Gesù di Nazaret, di innamorato del suo Evangelo, del suo Dio, che è il Padre di tutti. Ecco. Anche farsi ospitare dal pensiero di chi si considera ateo o non credente può giovare alla maturità della propria fede cristiana, anche se l'ospitalità in casa ebrea o musulmana o atea provocasse al cristiano una messa in discussione di convinzioni religiose. Ciò potrebbe però far crescere la qualità della sua fede, che come tale non si basa su di esse, su delle convinzioni soltanto. Dalla fede dei piccoli, esaltata da Gesù nell'inno di giubilo, che avevo anche scelto come testo da esaminare in modo approfondito, ma evidentemente ho trascurato, dall'inno di giubilo, quindi dalla fede dei piccoli esaltata da Gesù nel libro di giubilo, alla sua fede in un Dio che appare assente nella prova decisiva della sua ora, l'Evangelo mi dice che la fede in Dio non si deve fondare né su puntelli di sapienza e intelligenza, i piccoli sono contrapposti a sapienti e intelligenti, né su segni e conferme, scendi dalla croce. E Dio non interviene. Quando di Dio sapessi solo di non sapere nulla, che è la vera sapienza, e fossi privato di tutte le mie certezze, sarei forse nella condizione più vera per affidarmi con un atto radicalmente libero, perché non più necessitato da alcuna ragione, da alcuna evidenza, da alcuna conferma, da alcun sostegno. Non che queste cose siano cattive e negative, se vengono. Ma finché ci sono, il gioco è sempre tra fede e idolatria. E potrei capire che nell'Evangelo di Gesù il fine del suo Dio per la nostra storia è veramente e profondamente laico. Il fine della storia della salvezza nel piano di Dio è rendere più umana la nostra umanità. No? Grazie e scusate.
Grazie a Monsignor Bottoni per questa relazione. Di solito in questi casi si usa dire un po' retoricamente densa, ma in questo caso non è un modo elegante per dire pesante, ma appunto, no? È proprio ricca di contenuti, anche molto chiara, sia pure impegnativa. Questi quattro punti, appunto, il Dio dei senza Dio, quindi la laicità come liberazione dall'idolatria, Gesù ci ha liberato dalla necessità della religione. Il secondo punto, il Dio di, nella Bibbia, è messo appunto il Dio biblico come un Dio che è sempre in relazione, che non è motore immobile. Terzo punto, che poi appunto era quello centrale, no? Che riassumerei così, no? Con questa frase che nessuno prima di Gesù ha chiamato Dio Abba, e che quindi attraversa l'ora della crocifissione senza contare su nessuna immagine di Dio, di un Dio idolatrico ovviamente. E poi l'ultimo punto, questa apertura che esce un po' dagli schemi appunto della marmellata di cui parlava Cacciari, no? E direi anche qui forse la frase che perlomeno mi ha colpito di più: la laicità del dialogo avviene tra persone consapevoli della laicità della propria fede. Ecco, io direi che chiaro che bisognerebbe riprendere punto per punto, possiamo farlo se eventualmente lei ci può lasciare il testo. Vabbè, vediamo, carità, così poi magari con i mezzi moderni, siti vari, possiamo eventualmente avere a disposizione il testo. Ecco, io direi di far così, 10 minuti, non di più. Se ci fossero delle domande, preferibilmente brevi, appunto, perché non possiamo poi neanche esagerare, ecco, possiamo appunto usare questi 10 minuti, anche se poi il pomeriggio è stato bello pieno, quindi però se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Sembra di no. Bene. O sì. D'accordo. Allora, io direi che allora possiamo chiudere qui. Allora, come dicevo prima, il luogo dove è allestito il buffet è praticamente a 5 minuti a piedi da qua, quindi non c'è fretta. Comunque alle 19:30, appunto, chi si è prenotato può. E poi alle 21, quindi abbiamo anche qui tempo a disposizione, comincia lo spettacolo. mentre invece noi ci vediamo sempre qua, in questo luogo, domani mattina alle 9.30, direi puntuali, perché ci sono anche qui due relazioni e mezzo, ecco, e quindi dobbiamo stare nei tempi. Non so se c'è altro, da dire, non penso, eventualmente lo diciamo domani, e quindi vi auguro un buon proseguimento. Grazie.
Anche perché poi
magari pranzo da
andare la via solo per il primo.
Ma no, ma per il flusso
è
qui che risorge una cosa che
Thank you.